Io ho preparato un intervento di carattere storico appunto, sulla NATO, che è il tema centrale dell'incontro di oggi, del seminario, e che appunto va sostanzialmente dalla fondazione fino ai giorni oggi. È una sintesi storica che tende a mettere in risalto le caratteristiche principali e le trasformazioni, le evoluzioni che ha subito questo periodo di tempo, questi 3/4 di secolo, e che ha visto anche delle ripercussioni su quelli che sono lo sviluppo dei conflitti armati e sulle spese militari. Quindi sostanzialmente i temi che ho toccato sono questi. Quindi, diciamo, la NATO nasce nell'immediato secondo guerra, il 4 aprile del 49, appunto, appunto, di cui pochi giorni fa è stata la ricorrenza, e siamo qui a fare questa riflessione proprio in questa occasione, da 12 paesi europei più gli Stati Uniti e il Canada. No, compreso, scusate, gli Stati Uniti e il Canada. 12, 10 europei più Stati Uniti e Canada, scusate. Diciamo, questa alleanza che avuto uno scopo ufficiale, quella di istituire un'alleanza di carattere difensivo, come diceva prima Francesco, legata sostanzialmente all'articolo 5, che appunto prevede questa solidarietà non ben definita a vari livelli in caso di aggressione esterna, aveva anche un altro scopo, quella di che, considerate che siamo quindi con memoria fresca sulla Seconda Guerra Mondiale, di impedire lo sviluppo di militarismi di carattere nazionalista, visto quello che aveva comportato questo tipo di orientamento militare nei paesi, appunto, in primis la Germania nazista. In realtà poi c'era un altro obiettivo che non era dichiarato, che era quello del contenimento, comunque la funzione tout court antisovietica, e che poi ne mascherava un altro, che era quello della creazione di una frattura profonda all'interno dell'Europa, come dirà poi, come disse proprio Pertini in quella fase, nel dibattimentale nel nostro Parlamento, in cui questa frattura era tesa poi alla creazione di un'area di influenza degli Stati Uniti, che aveva una strutturazione dal punto di vista militare, che avrebbe portato appunto a una presenza stabile di basi militari, oltre a quelle degli Stati Uniti già presenti come effetto ereditario della Seconda Guerra Mondiale, anche a nuove basi della NATO. Quasi 6 anni dopo arriviamo alla fondazione del Patto di Varsavia, vale a dire quello che è l'organismo che si è contrapposto poi per diversi decenni, fino al 1991, alla NATO, in questa fase che inizialmente era bipolarismo e poi, a seguito della contrapposizione frontale sempre più accesa, sfocia nella guerra fredda. Ecco, sulla nascita del Patto di Varsavia, forse è opportuno fare una chiosa rispetto a quella che è stata la dinamica. C'era stata la separazione, no, della Germania in due sfere di influenza, quella controllata dagli alleati e quella sovietica, vale a dire la parte ovest e la parte est. A un certo punto gli Stati Uniti decidono per il riarmo della Germania Ovest, che pur con un esercito non con caratteristiche di proiezione esterna, comunque si procede al riarmo, e questo già mette in allarme quelli che erano paesi limitrofi che avevano subito più di tutti questa espansione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, vale a dire la Polonia, la Cecoslovacchia soprattutto. E questo riarmo e poi l'ingresso della Germania Ovest addirittura nella NATO il 9 maggio del 1955 porta una risposta immediata da parte di Mosca, che già aveva istituito degli accordi bilaterali di solidarietà in campo militare con i paesi della propria area di influenza. Viene strutturata in un trattato che viene definito di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca, che poi verrà comunemente chiamato e passerà alla storia come il patto di Varsavia. Anche questo aveva caratteristiche difensive, anzi dallo statuto che ho trovato insomma, si evidenziano alcuni passaggi interessanti, che con una chiosa proprio sulla rimilitarizzazione della Germania come elemento scatenante di questo processo, e in cui si ribadisce anche il carattere di mantenimento della pace, della stabilità, eccetera. Quindi, contrariamente a quanto ci veniva propagandato in Occidente, questa organizzazione non aveva una proiezione offensiva esterna verso, verso l'Europa occidentale, come invece veniva usata questa minaccia per poter poi, come dire, procedere al riarmo e a politiche di un certo tipo. E quindi si creò insomma questo equilibrio del terrore nel quale un forte riarmo anche nucleare da entrambi gli schieramenti portò appunto a questa divisione dell'Europa dalla cortina di ferro, e con la creazione, ecco, su questo si è parlato poco, potrei dire, dei famosi stati cuscinetto, che avevano questa funzione di separazione dei due blocchi. Infatti poi alla fine la linea di contatto fra i due blocchi era limitata, come dire, alla divisione della Germania e un tratto di confine della Cecoslovacchia. Il resto era tutto separato dalla Jugoslavia, dall'Austria o dalla Finlandia. Quindi anche qui vediamo questo ruolo importante che storicamente è sempre stato presente nelle relazioni fra i paesi, fra le potenze, cioè quella di evitare il contatto diretto con i confini e creare degli stati di interposizione con funzione di interposizione per evitare appunto che si possano verificare incidenti di confine o comunque per un'eccessiva militarizzazione dei confini stessi. Poi praticamente ecco, c'è questa divisione nel 91, ecco, questi scontri in territorio europeo non sono mai avvenuti militarmente in modo diretto, però c'è stata una forte scontro, una forte dinamica a livello globale, nel senso che questi due blocchi, il patto di Varsavia e la NATO, hanno avuto diverse implicazioni in, come diceva anche Mario, in conflitti regionali soprattutto nelle aree, diciamo, asiatiche e Medio Oriente e America Latina. Soprattutto ci sono state guerre regionali in cui uno dei due, o talvolta anche entrambi direttamente, come nella guerra di Corea, sono trovati contrapposti militarmente. Però questo non è mai avvenuto nel territorio europeo, e questo in qualche modo, come abbiamo visto, questa pace armata, questo equilibrio del terrore ha garantito sostanzialmente qualche decennio di pace sul continente europeo, tant'è che poi insomma poi il concetto di guerra e il timore dello stesso con l'andare dei decenni è progressivamente scemato, si è affievolito nelle società appunto europee. Ma poi, come sappiamo, nel passaggio storico fondamentale fra l'89 e il 91 avviene prima la disgregazione del blocco orientale, a seguito della cosiddetta caduta del muro di Berlino, e l'inizio di una fase di transizione che vede l'avvio di una politica di distensione, anche gioco forza, visto la debolezza dell'URSS in quella fase guidata da Gorbaciov, che porta alla riunificazione della Germania, a cui l'Unione Sovietica, Gorbaciov, non si oppone, a condizione della famosa promessa di non allargarsi un pollice verso est, promessa che non viene ratificata in un accordo, in un trattato, ma che è racchiusa in una nota diplomatica e che poi vedremo avrà degli sviluppi nefasti successivamente. Conseguentemente poi l'indebolimento anche politico dell'Unione Sovietica stessa, con delle tensioni interne, le trasformazioni che si erano aperte, erano in corso in quegli anni, porta allo scioglimento del patto di Varsavia il 1 luglio del 91, che fu sostanzialmente un prodromo poi della disgregazione finale dell'Unione Sovietica, che avviene il 25 dicembre. Quindi anche in questo biennio si passa prima dalla fine della guerra fredda e poi dopo praticamente fine del 91, inizio del 92, la fine anche del bipolarismo e di una nuova fase, come prima ha accennato Francesco. Quindi in questa fase si apre anche un dibattito fra gli analisti, fra i politici stessi, anche statunitensi, soprattutto europei, sul futuro della NATO. Un'organizzazione politico-militare difensiva che nasce in funzione sostanzialmente antisovietica crea un problema di identità dal momento in cui la sua ragion d'essere è venuta meno, scompare. E quindi alcuni ritengono che anche la NATO avesse compiuto la sua funzione storica e bisognava procedere al suo scioglimento. Ma questo ovviamente non è stato, l'opinione, l'intendimento degli ambienti di Washington, invece, dove in questa fase vengono elaborate nuove teorie, nuove dottrine che prevedono una nuova funzione della NATO, una trasformazione della NATO stessa, che poi, approfittando appunto del fatto che il suo avversario storico, l'Unione Sovietica, il patto di Varsavia, non esistevano più, e il suo erede, la Russia, era indebolita dal punto di vista economico. Infatti nel giro di 2-3 anni il PIL si ridusse del 30%, nel passaggio dagli ultimi anni di un'Unione Sovietica in forte crisi economica al primo anno della Russia ci fu un drastico calo del PIL del 30%, un ovviamente ridimensionamento anche della proiezione esterna della forza militare, pur mantenendo sostanzialmente, questo insomma, ce lo spiega Francesco anche nel libro, la sua deterrenza nucleare rimane sostanzialmente intatta. E quindi la NATO viene trasformata da questo organismo politico-militare difensivo in uno strumento d'ampliamento della sfera di influenza statunitense, principalmente guardando verso l'est Europa. E quindi si decide per questo passo trasformativo in questa direzione, che è accompagnato appunto anche dall'apertura di una nuova fase storico-geopolitica, che è quella dell'unilateralismo, quindi il passaggio da una situazione di sostanziale equilibrio con due blocchi contrapposti, con la suddetta parità strategica, no Francesco, se dico bene, a una situazione in cui un'unica superpotenza si ergeva sostanzialmente a gendarme planetario, e con anche un conseguente ridimensionamento del ruolo dell'ONU in questa fase, perché l'ONU viene progressivamente scavalcato se non attua risoluzioni o decisioni o strategie che sono funzionali agli interessi di ampliamento della sfera politica statunitense, geopolitica statunitense. Quindi questo ampliamento verso est ovviamente trova anche delle posizioni favorevoli in alcuni paesi dell'ex blocco orientale, che avevano subito nei decenni precedenti o durante la Seconda Guerra Mondiale, addirittura ancora prima, l'invasione sovietica, no? Come la Polonia, le Repubbliche Baltiche, alcuni avevano, e quindi avevano un retaggio storico non positivo, e quindi sostanzialmente hanno avuto un approccio favorevole all'ingresso della NATO. Questo nuovo corso, ecco, viene accompagnato anche dall'elaborazione della nuova dottrina, che è quella della politica della porta aperta, vale a dire la NATO offre la possibilità ai paesi apertamente, dichiaratamente, ai paesi dell'Est Europa, di poter entrare nella NATO a patto che appunto rispettassero alcune condizioni, insomma, abbastanza informali, come una democrazia funzionante, un sistema giuridico autonomo, contribuire alle spese, alla sicurezza, e che le forze armate fossero sotto il controllo di un governo democraticamente eletto. Insomma, tutta una serie, insomma, di condizioni più o meno così di facciata, che dovevano essere in linea con quelle che erano dettami sostanzialmente di Washington, e che erano comunque dei prerequisiti, ripeto, più formali che sostanziali per poter accedere alla NATO. E in quella fase, va bene, vengono anche elaborate, no, tutta una serie di percorsi, di roadmap per l'ingresso, che vi evito per tanto. E quindi questa politica delle porte aperte è stata funzionale soprattutto alla politica estera statunitense, che, come ho detto prima, ha potuto ampliare il proprio raggio di influenza su territori che prima, su paesi, su addirittura macro regioni intere che prima le sfuggivano, che poi vedremo che dall'area dell'est Europa poi ci allargheremo anche verso il Mediterraneo, e poi con la cosiddetta NATO globale, quella che stanno costruendo in questa fase, addirittura fino nello scacchiere Asia-Pacifico. Però dobbiamo anche considerare quello che è il punto di vista di Mosca in questa dinamica, in questa nuova fase storica, perché ovviamente Mosca, che aveva avuto queste garanzie di cui si era ovviamente fidata in quella fase, poi quando si passa alle varie tappe dell'ampliamento, il primo sarà nel 1999 con tre paesi importanti dell'ex blocco orientale, dell'ex patto di Varsavia, vale a dire l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca, e comincia a vedere come una minaccia alla propria sicurezza nazionale l'avvicinarsi dell'area di appartenenza della NATO ai propri confini. E quindi comincia a essere, e questo, c'è anche un passaggio storico in questa fase all'interno della politica russa, vale a dire la fine dell'era Yeltsin, che è stata l'era di maggior declino e anche umiliazione dal punto di vista geopolitico, ma anche di scardinamento di quella che era un'economia solida nazionale, con la svendita delle principali asset dei settori strategici da parte sostanzialmente da giovani esponenti del Comsol, diciamo la filiale giovanile del Partito Comunista Sovietico. E quindi in quegli anni ci sono anche i primi interventi militari della NATO. Il primo è stato quello nel 91, nella guerra del Golfo, in cui la NATO interviene contro Saddam Hussein per l'invasione del Kuwait, con una grande coalizione che comprendeva tutti i paesi NATO e quasi tutti anche i paesi arabi, salvo la Siria. Quindi fu la prima guerra della fase post bipolare. Poi nel 95, qui è un'altra puntualizzazione da fare rispetto a quello che viene frequentemente riportato in questi dal 2022 sui media occidentali, vale a dire il fatto che l'Europa, no, sta rivivendo la guerra, o come viene detto più frequentemente, è tornata la guerra nel cuore dell'Europa. No, la guerra nel cuore dell'Europa torna negli anni 90 con le quattro guerre che si sono determinate a seguito del processo di disgregazione violenta della Jugoslavia. Quindi ben quattro guerre in cui la NATO ovviamente partecipa anch'essa, sia nei bombardamenti del 95 contro Sarajevo, contro le postazioni dell'esercito serbo-bosniaco, eccetera, ma soprattutto con la grande guerra dichiarata dalla Jugoslavia a seguito della crisi del Golfo, una guerra durata 78 giorni che porterà a semidistruzione di buona parte dell'apparato produttivo e infrastrutturale dell'allora residuale Jugoslavia, che comprendeva solo la Serbia e il Montenegro, fino a arrivare alla capitolazione di Milosevic, e poi la scorporazione di Fatah, nonostante gli accordi di Kumano avessero garantito che l'integrità territoriale della Jugoslavia sarebbe mantenuta, di fatto il Kosovo diventa di fatto prima indipendente e poi addirittura viene riconosciuto nel 2008 con la formale dichiarazione di indipendenza, riconosciuto da più di 100 paesi. E questo diciamo che è stato diciamo una delle pagine più nere della storia europea degli ultimi, se non la pagina più nera. E quindi questo progetto di ampliamento, questo processo va avanti. Nel 2004 abbiamo un grande ampliamento con l'ingresso di nuovi 7 membri. Qui c'è anche la carta, ecco, le vedete, questi qui con le strisce verticali celesti e crema, quindi le tre repubbliche baltiche, qui entrano addirittura tre stati ex sovietici, la Bulgaria, la Romania, la Slovacchia e uno stato dell'ex Jugoslavia che è la Slovenia. E quindi abbiamo un notevole ampliamento, un ulteriore spostamento dell'area della NATO verso i confini e qui della Federazione Russa addirittura qui entra in contatto direttamente. Poi nel 2009 c'è l'ingresso dell'Albania e della Croazia, successivamente nel 2017 quella del Montenegro e infine quella nel 2020 della Macedonia, attuale Macedonia del Nord, che porta a 20, a 30, scusate, i membri della NATO. Quindi quasi raddoppiati nel giro di circa 20 anni. Dal 1999 al 2020 si passa da 16 a 30. Ma non è tutto, perché tanto vengono compiuti altri interventi militari, come quello che è stato accennato prima, l'operazione Enduring Freedom contro l'Afghanistan dei talebani del 7 ottobre 2021, che dopo 20 anni porta a un ritiro disastroso degli Stati Uniti e dei suoi alleati dal paese. L'altro, seconda guerra contro l'Iraq del 2003, anch'essa pubblicizzata con prove praticamente false da Colin Powell davanti al Consiglio di Sicurezza, in cui brandisce questa provetta con le presunte prove della detenzione delle armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, che poi porta all'intervento militare nemmeno di tutta la NATO, perché la Francia si oppone in quell'occasione, e per cui l'intervento è soprattutto sull'asse anglo-statunitense con alcuni alleati minori, e che porta qui la situazione all'abbattimento di Saddam Hussein, poi la sua cattura, la sua uccisione, ma soprattutto la destabilizzazione totale del paese, che poi entra una sorta di guerra civile permanente, un tentativo di accenno di percorso, diciamo, di democratico elettorale, che essendo un paese a maggioranza sciita vede le elezioni di governi sciiti, da allora sono sempre, dopo che è finito il governo di occupazione militare statunitense, sono stati gli sciiti che hanno sempre governato il paese, e sappiamo che gli sciiti sono naturalmente vicini, anche se non alleati, ci sono varie posizioni all'interno della galassia sciita irachena, ma che sempre guardano con favore al grande, diciamo, alla potenza regionale sciita che è l'Iran, e quindi praticamente oggi l'Iraq fa parte dell'asse della resistenza, quantomeno alcune componenti, tutto quell'asse che si sviluppa dall'Iran, Iraq, Siria fino agli Hezbollah nel sud del Libano. E questo è stato una sorta di suicidio geopolitico per gli Stati Uniti, oltre che la distruzione totale e la morte di centinaia di migliaia di persone, una instabilità permanente, la nascita dell'ISIS e poi la creazione del califfato. Quindi, insomma, se vedete, questo intervento ha avuto, voglio dire, delle ripercussioni nefaste assolutamente, non solo sul Medio Oriente, ma su quello che sull'Iran, ma sull'intero Medio Oriente, di cui l'Iraq era una delle potenze regionali, aveva fronteggiato una guerra fino a pochi anni prima, per 8 anni, quasi tutto il decennio degli anni 80, aveva fronteggiato l'Iran in una lunga e sanguinosa guerra. E questo, insomma, ecco, quindi vedeva a volte come gli interventi militari, ecco, non è che si creino danni, morti e distruzioni solo nell'atto dell'espletamento della guerra fine a se stesso, ma sono proprio le conseguenze politiche, sociali, a livello di formazioni terroristiche, eccetera, di esasperazioni di tutta una serie di posizioni che vengono assunte da questi paesi, ovviamente nei confronti dell'Occidente e soprattutto degli Stati Uniti. Poi abbiamo l'intervento, qui ho sbagliato, il 2011, scusate, nel 2019, l'intervento contro la Libia di Gheddafi, anche qui strumentalizzando una risoluzione ONU, che la 1973, che prevedeva la creazione di una no-fly zone, invece questa viene presa a pretesto dalla Francia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti per bombardare deliberatamente l'esercito libico di Gheddafi, che poi viene braccato da tutte le milizie che si formano in quella fase nel paese, appunto, nordafricano, e che portano all'uccisione brutale di Gheddafi e a far precipitare il paese in un'anarchia, i cosiddetti paesi falliti, come vengono chiamati, in cui nessuno più esercita la sovranità, nel quale ci sono una frammentazione totale delle aree di controllo da parte delle varie milizie, che ha gettato il paese in una guerra civile permanente, fino a poi che si è creato una contrapposizione fra le due storiche regioni, la Cirenaica e la Tripolitania, con i due governi, i due parlamenti che si contendono, diciamo, il potere sulla Libia, e che sono appoggiati da potenze diverse l'uno dall'altro, e spesso anche potenze alleate strategicamente nel teatro libico, si trovano su due fronti contrapposti. Pensate, la Turchia appoggia il Tripoli, come lo appoggiano la maggior parte dei paesi NATO, mentre la Russia, l'Egitto, la Francia, eccetera, appoggiano il governo di Tobruk, diciamo, il Parlamento di Tobruk. Quindi la Libia, ecco, abbiamo visto poi gli effetti, no, anche in termini di flussi migratori che sono arrivati da quel momento in Italia attraverso il Mediterraneo. E poi c'è anche la questione dell'intervento o l'interferenza prima, e poi anche l'intervento diretto nella guerra civile libica, che nasce, quindi, cioè, viene innescata dalla rivolta popolare nel 15 marzo del 2011, ma che poi si trasforma in un conflitto internazionalizzato, con la presenza di numerosi attori internazionali, inizialmente quelli a sostegno dei cosiddetti ribelli, che poi diventano milizie jihadiste, da parte non solo dai paesi del Golfo, della Giordania, eccetera, ma poi anche da parte degli Stati Uniti e dall'Europa, che mirano alla caduta di Assad, che era l'ultimo alleato della Russia nello scacchiere medio orientale, che determinano anche lì poi la crescita, no? L'ampliamento del califfato nel 2014 fino al 2015, al momento di massima espansione dello stesso, che ha visto proprio la capitale del califfato a Raqqa, proprio in Siria. Questo poi cambia lo scenario con l'intervento della Russia nel 2015, quando le altre milizie sciite regionali, sia quelle irachene, gli Hezbollah, e soprattutto la presenza dei Pasdaran iraniani, che in qualche modo riescono a invertire le sorti di questa guerra, che si stavano mettendo male per il regime di Assad, e invece viene invertita l'inerzia del conflitto, e piano piano Assad, con l'appoggio della Russia e delle altre forze che ho appena detto, riesce a riconquistare tutta una porzione importante del territorio siriano, e comunque a mantenere in piedi il suo potere, il suo regime, che è di una setta dello sciismo, vale a dire degli alawiti, che sono una minoranza abbastanza esigua nel contesto del paese. E questa guerra poi, insomma, diciamo, non è finita, perché poi ci fu l'intervento della Turchia, insomma, però diciamo nel 2019 trova un suo equilibrio instabile, che insomma con mantenimento di presenza delle truppe statunitensi sul suolo siriano nella parte est nord-est, dove sorge la presenza di giacimenti petroliferi che gli Stati Uniti appunto sottraggono illegittimamente al governo di Assad, ecco. E qui poi c'è la grande questione dell'Ucraina, insomma, anche qui il ruolo dello US e della NATO è fondamentale, sia nella dinamica del golpe di Piazza Maidan del febbraio 2014, con la destituzione del presidente Yanukovych e con gli sviluppi successivi che portano all'annessione della Crimea da parte della Russia, all'autoproclamazione delle repubbliche del Donbass e poi alla guerra civile, che appunto inizia proprio in quella fase lì del primo semestre del 2014, si protrae fino al 2022, quando poi appunto l'intervento russo con l'operazione militare speciale sarà l'escalation di questa conflitto iniziato 8 anni prima. Ora in questa fase c'è un avvicinamento rapido, si vengono bruciate le tappe nell'avvicinamento della Ucraina alla NATO, del quale gli era stato già offerto la possibilità di aderire nel 2008 al famoso vertice NATO di Bucarest, e che con gli accordi di Minsk, come è stato poi rilevato dal presidente francese Sarkozy e dalla cancelliera Merkel, è servito unicamente per far guadagnare tempo all'Ucraina per riarmarsi. Infatti i dati che io ho trovato, che poi dopo ci sono le tabelle, vedremo, ecco, l'Ucraina in quel decennio lì, dal 2013 al 2022, registra un eccezionale aumento delle spese militari, che secondo il SIPRI, il prestigioso autorevole istituto di Stoccolma, è il più grande aumento registrato nella storia delle sue osservazioni, vale a dire pari al 1640%. Quindi da questi dati vediamo come appunto questo avvicinamento della NATO e il riarmo sia stato funzionale poi all'escalation successiva, quindi al rifiuto di aprire una trattativa seria su quello che era poi l'oggetto del contendere, cioè la neutralità militare dell'Ucraina, come mantenere una funzione cuscinetto, come è stato storicamente quello della Finlandia durante la guerra fredda. E quindi insomma questo fra l'altro viene firmato, questo percorso viene suggellato dalla firma della carta USA-Ucraina sul partenariato strategico, proprio il 10 novembre 2021, quindi è il prodromo poi dell'escalation che arriverà il 24 febbraio dell'anno successivo. Ecco, qui vediamo al 2022, al momento dello scoppio della guerra, come vedete nel giro di nemmeno 2 decenni e mezzo si siano ampliati i confini della NATO fino a, vedete, quasi cingere in un abbraccio la Russia. Ma e questo non è tutto, perché poi lo scoppio, no, l'escalation del conflitto in Ucraina determina riattivazione, un ricompattamento della NATO, che Macron aveva definito poco tempo prima come un organismo praticamente in stato di morte cerebrale, addirittura l'aveva definita inutile Trump. Quindi d'improvviso viene rinvigorita, viene ricompattata, trova nuova linfa e anche ha un nuovo appeal in quella fase, no? Le tensioni, il timore, il terrore russo che si scatenano in quella fase porta appunto paesi, diciamo, vicini al confine russo, in particolar modo la Finlandia, che condivide 1270 km di confine con la Russia, a precipitare i tempi per l'adesione alla NATO. Adesione che poi avverrà proprio per la Finlandia, guardate caso, in una data simbolica, dall'alto valore simbolico, il 4 aprile del 2023, lo scorso anno, e ora da poche settimane, durante il mese di marzo, c'è stato l'ingresso ufficiale della Svezia dopo una lunga e diciamo ostica trattativa sia con Erdogan, che si è opposto a lungo, ha ottenuto un cambio, come dire, la consegna di tutta la serie di leader curdi che avevano trovato asilo politico in Svezia, addirittura anche di Erdogan, che ha ottenuto la fornitura di un aereo in cambio per poter dare il proprio assenso per l'adesione alla Svezia. Infatti, ecco, questa distanza di un anno nell'ingresso fra questi due è dovuto proprio a questa situazione di ricatto, sostanzialmente di rendita di posizione, che dà il regolamento della NATO di fronte all'ingresso di nuovi soci, su cui deve esserci una votazione unanime di tutti i paesi membri. E quindi ora siamo arrivati a 32. A 32, questa è l'unica carta che è disponibile, aggiornatissima, con tutte le date, e che riporta anche l'ingresso della Svezia, è l'unica che c'è in rete. Ecco, per quanto riguarda il capitolo delle spese militari, vediamo che la politica delle porte aperte, l'ingresso dei primi tre ex membri del patto di Varsavia nella NATO nel 99, vedete, ecco, se guardiamo questo istogramma a colonne, vediamo che il minimo delle spese dopo la fine del bipolarismo, come vedete, c'è una fase in cui le spese militari, le tensioni si allentano e le spese militari vengono ridotte, no? Da 1.500 miliardi l'anno si va intorno ai 1.000-1.100, quella forchetta lì, e si arriva non casualmente al minimo nel 1998. Con l'ingresso questi tre primi nuovi stati dell'Est Europa, c'è il primo, vedete, si inverte la tendenza, il primo aumento, e di lì, scusate, un aumento che salvo alcune battute d'arresto, così abbastanza dovute all'andamento ciclico delle stesse, sarà pressoché costante e porterà nel 2021, ora ci sono anche quelle del 2022 dati, ma il grafico nel 2022 non l'ha elaborato il Cipri, questi sono sempre dati del Cipri, praticamente un sostanziale, siamo arrivati nel 2022 a 2.240 circa miliardi di dollari di spese solo ordinarie, tolte quelle per le missioni estere, cioè quelle che sono fuori del capitolo della difesa, perché quelle non rientrano, le missioni all'estero non rientrano in queste, i finanziamenti all'Ucraina non rientrano in queste spese, quindi questa è solamente una parte delle spese, sono quelle del budget della difesa dei paesi di tutto il pianeta, e questo, come ho detto, porta a una cifra enorme. Ecco, questo, se noi andiamo a vedere la graduatoria, ora fra poche settimane uscirà, credo, il nuovo rapporto. Abbiamo questa tabella che ho realizzato da Dapi del Cipri, ci fa vedere i primi 15 stati per spesa militare mondiale, e quelli in blu che vedete sono stati membri della NATO, a parte lo strapotere militare degli Stati Uniti, che lo scorso nel 2022 887 miliardi di budget della difesa, pari quasi al 40% della spesa militare globale, da solo il 39%, seguito dalla Cina a un terzo, perché è il 13%, 292, poi la Russia terza, l'India, e poi primo europeo è il Regno Unito con 68, vedete, Germania, Francia, e c'è, sì, l'India sta aumentando molto, lo vedete. L'India sta aumentando molto le spese militari, soprattutto ora in questi ultimi anni. Infatti, se vedete, nel 2021-22 l'aumento è stato del 6% in un anno solo, più che nel decennio precedente. e questi in blu sono paesi membri ufficiali della NATO. Ecco. I primi 15 praticamente hanno quasi 4 quinti della spesa mondiale, l'82%. I restanti paesi solo il 18%. Quindi c'è uno squilibrio enorme dai primi 15 a tutto il resto dell'umanità. Se andiamo a vedere invece le spese, e quindi la NATO poi nel suo complesso, i paesi NATO, nel 2022 avevano una spesa militare, pensate, pari al 55% della spesa mondiale, quindi oltre la metà, quindi lo strapotere militare della NATO è netto a livello mondiale. Questo poi non vuol dire che automaticamente si trasforma in una superiorità sul campo, questo ci fa vedere la guerra in Ucraina, anche se la proiezione della potenza estera non ha paragoni, perché gli Stati Uniti hanno 7 flotte, pensate, dislocate in tutti i mari del pianeta. E poi se invece consideravamo la cosiddetta NATO globale, qui vado a conclusione, la NATO globale, cioè vale a dire i paesi della NATO più gli alleati storici consolidati negli scacchieri soprattutto medio orientale, asiatico e Asia Pacifico, addirittura la NATO arriva a coprire la NATO globale quasi il 70% delle spese militari mondiali. Quindi questa situazione è quella su cui ci concentriamo oggi per l'analisi geopolitica, in quanto la NATO globale cos'è? È un progetto di estensione dell'alleanza di fatto che esiste fra gli Stati Uniti e tutti questi paesi, potenze quantomeno regionali, in quegli scacchieri che ho appena detto, vale a dire Medio Oriente, Asia Meridionale e Asia Pacifico, che sta strutturandosi anche attraverso tutta una serie di alleanze militari. Sono stati creati il Quad, cioè il patto quadripartito di difesa fra Stati Uniti, Giappone, Australia e addirittura l'India, che copre una fascia praticamente dell'intero Indo-Pacifico di contenimento della Cina. Poi è stato creato l'AUKUS, cioè un'alleanza proprio di carattere ancor più imperialistico, visto che mette insieme 3 paesi, di cui 2 non sono dell'anglosfera, tutti e 3, scusate, dell'anglosfera, ma 2 non sono presenti geograficamente nello scacchiere Asia-Pacifico, vale a dire il Regno Unito, gli Stati Uniti, che si alleano con l'Australia in funzione anche qui anticinese, che poi ha comportato anche, voglio dire, una vendita dei contratti, ancora non è, però la stipulazione di contratti di vendita dei sottomarini a propulsione nucleare da parte degli Stati Uniti all'Australia per aumentare la propria capacità di potenza marittima, di profondità, e quindi di riuscire a creare ancora maggiori problemi alla Cina, visto che la Cina ancora, pur avendo in questi mesi, sta entrando a breve, entrerà in funzione a terzo sottomarino, non a propulsione tradizionale, ha messo in cantiere la realizzazione di altri 3 sottomarini a propulsione nucleare da qui al 2035. E quindi quella è l'area dove si stanno oggi concentrando le maggiori tensioni a livello internazionale. Queste organizzazioni che sono state create, militari appunto, che ruotano intorno agli Stati Uniti, l'Australia soprattutto, che si è evidenziata per questo ruolo di alleato strategico nella macroregione, stanno appunto determinato un'escalation della tensione. Quindi oggi abbiamo, ecco, anche Lucio Caracciolo arriva a queste conclusioni, ho voluto riportare questa sua frase, in cui ci dice che gli Stati Uniti vogliono estendere l'area di azione dell'Alleanza Atlantica fino all'Indo-Pacifico per coinvolgere insieme a Giappone, Corea del Sud, Australia e per certi versi India e Filippine, anche nella sfida con la Cina. Oltretutto dice che le 2 assi portanti dell'alleanza della NATO globale sono, secondo Caracciolo, nello scenario, nello scacchiere europeo, sono la Polonia, mentre lo scacchiere Asia-Pacifico è il Giappone. E quindi si arriva, ecco, ad oggi, in cui proprio in queste settimane, in queste ultime settimane, abbiamo assistito a tutta una serie di cambiamenti, di novità nello scacchiere Asia-Pacifico, con una serie di accordi fra le Filippine e il Giappone, per esempio per lo scambio, l'apertura dei reciproci porti alle marine militari dei due paesi, quindi una sorta di mutua assistenza per questi due paesi. Le Filippine, nella fattispecie, è un paese che ha delle diatribe, delle controversie con la Cina per quanto riguarda alcune isolette nel Mar Cinese meridionale. Quindi il nuovo presidente, figlio di Marcos Junior, è stato cooptato in prima fila nella questa crociata anticinese, ed è notizia, guardate, dell'11 aprile, quindi di questa settimana, di un vertice trilaterale negli Stati Uniti fra USA, Giappone e Filippine, nel quale sono stati preannunciati l'effettuazione di pattugliamenti congiunti del Mar Cinese, di queste tre marine nel Mar Cinese meridionale, in funzione anticinese. Quindi il scacchiere da tenere maggiormente in considerazione, su cui porre l'attenzione, è ad oggi, oltre a quello europeo, da cui si sta disimpegnando gli Stati Uniti, ancora non riesce a approvare il Parlamento un finanziamento di 61 miliardi al governo di Kiev, ma che tende diciamo, la prospettiva politica è quella di appaltare agli Stati europei il conflitto in Ucraina e concentrarsi nella sfida finale contro la Cina nello scacchiere Asia-Pacifico. Concludo con questo discorso, uno stralcio del discorso di Sandro Pertini il 7 marzo del 49 alla Camera, l'occasione del dibattito sull'ingresso dell'Italia nella NATO. Ecco, ve lo leggo: noi siamo contro il patto atlantico, affermò Pertini in modo perentorio, prima di tutto perché questo patto è uno strumento di guerra. Abbiamo ascoltato con attenzione la replica del Presidente del Consiglio e speravamo che egli ci dicesse qualcosa di nuovo, ma tre quarti del suo discorso li ha dedicati esclusivamente ad esaminare la eventualità di una nuova guerra. Quindi, maggiormente adesso, dopo la sua replica, onorevole Presidente del Consiglio, non siamo persuasi che il patto atlantico è uno strumento di guerra. Quindi Pertini già aveva individuato quello che sarebbe stato la natura e l'essenza della NATO, ancora qui in fase di formazione. Questo patto atlantico, in funzione antisovietica, varrà a dividere maggiormente l'Europa, scaverà sempre più profondo il solco che già separa questo nostro tormentato continente. Io credo che la lungimiranza e la levatura di Pertini sia, ecco, racchiusa e espressa totalmente in queste poche righe. Si può fare domande.